Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Minuti esatti dopo le 8, buongiorno ascoltatori, mercoledì 20 ottobre, il demone del tardi è tornato e vi vede mentre state prendendo la rincorsa per la notte più pazza dell'anno, o adesso, o mai più, perché da domani, ve lo ricordate, scatta il coprifuoco, mancano ormai meno di 39 ore e vi vedo mentre state progettando l'ultima grande pazziata notturna della stagione. Rotonde di Garlasco, burlesque sulla Paullese, impennate sul ciao con reggaeton a palla, bottiglioni di Cinar scolati al Parco Lambro, oba oba in Viale Monza come al Carnevale di Rio, California Dream Man, focaccia, recco alle 5 del mattino e rientro in ufficio cantando le canzoni di Battisti con tanto di falò accanto alla fotocopiatrice. O adesso, o mai più, perché da domani tutti a letto presto, sta arrivando il coprifuoco, che come si sa non serve a niente, ma è simbolico, lo dicevamo già ieri. Decidendo di non decidere si punta tutto sull'effetto placebo, restrizioni che non servono a niente, ma che però danno l'idea che si stia facendo qualcosa, che è un metodo, per carità, un metodo che verrà perfezionato e sviluppato anche nelle prossime ordinanze e nei prossimi DPCM. Per esempio, dopo il coprifuoco in Lombardia verrà vietato il bagno di mezzanotte in Alto Adige, Adige bene. Ci saranno dure restrizioni sul badminton in Molise, saranno vietate soprattutto le rassegne sul cinema cecoslovacco nei cinema d'essè per evitare i grossi assembramenti. Insomma, tutti i provvedimenti che contribuiranno simbolicamente a contenere il contagio senza far aleggiare però il temuto spettro del lockdown. Bene, bene così. Intanto, come forse avete visto, se siete soprattutto frequentatori dei social network, ieri per tutta la giornata il dibattito pubblico si è concentrato sull'aiuto chiesto da Conte alla Ferragni e Fedez.
Ciao ragazzi, mi vorrei collegare anch'io alle stories che ha fatto ieri Fede, perché penso che chiunque adesso abbia un grosso seguito debba anche avere la responsabilità di sensibilizzare. In questo momento mi sento di sensibilizzare verso l'uso della mascherina, perché è un piccolo gesto che però fa veramente la differenza, soprattutto se utilizzata da tutti quanti. Adesso in Italia siamo veramente in una situazione delicata e un semplice gesto come quello di mettere la mascherina può veramente far sì che non si verifichi lo scenario peggiore che tutti di noi in primis abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, che è quello di un lockdown. Per favore, veramente, in questo momento sta alla responsabilità di ognuno di noi, quindi mettete la mascherina.
Così, così, l'avete sentito, parlò la Ferragni e ben venga che Conte si rivolga alla Ferragni e Fedez. Capisco che faccio un po' specie, soprattutto per chi era abituato alle liturgie del Novecento e mai si sarebbe aspettato di vedere, che ne so, Fanfani chiedere aiuto a Rita Pavone e Teddy Reno in un momento di difficoltà. Ma va bene, le polemiche un po' snob sono francamente un po' stucchevoli e quindi le liquidiamo in partenza. Certo, la Merkel si è rivolta ai tedeschi con straordinaria efficacia senza dover chiedere aiuto a Rummenigge, e questo fa intuire una certa debolezza comunicativa di Conte rispetto ad Angelona. Ma comunque nessun problema che Conte abbia chiesto aiuto alla Ferragni e Fedez per convincere i giovani a mettere la mascherina. Certo, ora dovrà rivolgersi ad Albano e Romina per convincere gli anziani a tenerla anche sul naso, perché quella sì che è un'altra emergenza che va affrontata in fretta. E visto che c'è da far rispettare il coprifuoco, Conte chiederà a Mattarella di convincere gli italiani ad andare a letto presto. D'altra parte, chi meglio di Mattarella? È il principale influencer al mondo della nanna dopo Carosello. Mattarella è uno che fa il coprifuoco dal 1971, quando un sabato sera aveva trasgredito andando a letto a mezzanotte per vedere la Carrà in un puntatone di Canzonissima. Quindi bene utilizzare gli influencer per provare a colmare certe lacune comunicative. L'importante, come sempre, è non esagerare. Ecco, se Conte dovesse chiamare Mastrota per la prossima asta dei buoni del tesoro o Maradona per una campagna contro le droghe, allora forse è meglio che Big Ben dica stop. Però anche in questa richiesta d'aiuto da parte di Conte si coglie appunto un elemento di debolezza. C'è un tema che oggi è trattato trasversalmente dai giornali, che è quello del calo di fiducia non solo nei confronti del governo ma nei confronti della politica tutta. Il fossato che si sta allargando tra politica e paese in questa seconda fase della pandemia, dopo che la prima invece aveva suscitato sentimenti di unità. E allora, prima di andare a vedere che cosa scrivono i giornali, questo tema del problema di fiducia e credibilità della politica lo prendiamo però da un altro versante, perché ieri sera in televisione è andata in scena un confronto tra la ministra Azzolina e l'immunologa Viola sul tema dei test rapidi. E sentite che cosa è successo.
Però ci tengo a dire,
questa è l'Azzolina.
Servono i test rapidi nelle scuole, perché esatto, noi non possiamo mandare in quarantena i nostri studenti perché hanno un raffreddore o hanno un'influenza. Bene la regione Emilia-Romagna, che in questo momento ha messo a disposizione i test, ho sentito oggi il presidente Bonaccini, nelle farmacie, affinché possano andare studenti, personale scolastico, a farli. Questo serve
dice a decongestionare. Dice la professoressa Viola di no. Su cosa no, non è d'accordo?
Perché qui oggi ero io in televisione con Bonaccini, quei test che ha messo a disposizione sono test sierologici. I test sierologici non servono a fare quello che sta dicendo lei, ministra. Quello che servono sono i test antigenici rapidi, che devono essere assolutamente, come dice lei giustamente, portati all'interno delle scuole per fare il monitoraggio. Ma il test sierologico non ci aiuta in questo senso, assolutamente.
Io mi sono confrontata con diverse persone sia nel comitato tecnico scientifico e altro. Allora, dobbiamo distinguere. Se sei positivo al Covid e devi fare un controllo nella classe, è chiaro che serve quello che dice lei. Ma se noi mandiamo in quarantena i bambini perché hanno un raffreddore o un'influenza, serve il test che dice lei o serve intanto accertarci per capire se c'è la possibilità che sia Covid o sia altro? Perché qui c'è tutto un dibattito enorme tra gli scienziati.
No, guardi, non c'è un dibattito. Il test serologico non serve per fare diagnosi. Il test serologico è uno strumento epidemiologico per capire quant'è la prevalenza dell'infezione nella popolazione. Non si usa a livello individuale per dire se c'è il Covid o no. Anche perché se una persona venisse positiva al test serologico, vorrebbe dire che ha sviluppato già gli anticorpi e che non è più contagioso, mentre noi vogliamo identificare le persone quando sono contagiose. Per fare questo ci sono i test antigenici rapidi e sono quelli che devono essere usati assolutamente nelle scuole per poter capire rapidamente, magari facendo anche il pooling, cioè mettendo più bambini insieme per avere la risposta immediatamente come stanno facendo in Veneto, per capire rapidamente se nella classe ci sono altri bambini positivi o no. Il test serologico non serve, è una cosa che va detta una volta per tutte, non serve a fare diagnosi di Covid.
Ecco, quello che sta seguendo non è un buco, ma è il silenzio orrendo che è seguito in studio a questo confronto. Mamma mia, l'imbarazzo! Allora, lo stato delle cose è che se un ministro dell'istruzione viene interrogato in scienze e prende 4 perché non sa tuttora distinguere un test sierologico che non è diagnostico da un test antigenico e si posiziona appena un'attacca sopra il galera teorico dei due infetti contemporaneamente, allora c'è un problema e c'è un problema che diventa un problema di fiducia e di credibilità nei confronti non solo del governo ma di una classe politica che sta gestendo in questo momento l'emergenza. E il tema che vi dicevo oggi viene per l'appunto affrontato sui giornali in modo trasversale. E allora partiamo da quello che scrive Antonio Pulito nell'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, il titolo dell'editoriale è proprio calo di fiducia. Si sta aprendo, scrive Pulito, un divario troppo grande tra l'angoscia del paese reale e il frastuono del paese legale, tra la paura di tanti italiani e la risposta del decisore politico. Così non fu in primavera. Allora ci sentimmo tutti sulla stessa barca, colti all'improvviso e a sorpresa da un uragano. Stavolta abbiamo visto arrivare la tempesta da lontano per mesi e ci siamo finiti dentro lo stesso. Pulito che poi prosegue a pagina 26, scusate che vado a recuperarla, la maledetta pagina 26 che ovviamente quando si sfoglia poi non si trova, e aggiunge: questo ha scosso la fiducia del paese in se stesso e il potere politico che di fronte alla prima ondata ci apparve come un utile protettore e per questo gli perdonammo molti errori. Oggi sembra aver ripreso invece i suoi antichi panni di egocentrico affabulatore. Attenzione, non si parla di governo ma si parla appunto di tutta quanta la classe politica, anche perché c'è un problema un pochino più grande che ricorda oggi Mattia Feltri nel Buongiorno sulla Prima della Stampa, ovvero che qualche giorno fa Ipsos ha diffuso un sondaggio secondo il quale il 56,2% degli italiani non ritiene più la democrazia parlamentare un sistema adeguato al governo del paese e sarebbe il caso di provare altro. Ecco allora che sempre sul Corriere della Sera oggi c'è un appello a firma Walter Veltroni perché si facciano d'ora in poi delle scelte condivise. È una quintessenza del veltronismo che dice però così: ma se in questo momento drammatico per l'Italia governo e opposizione trovassero nel rispetto dei ruoli uno strumento di permanente consultazione e condivisione delle scelte fondamentali, punto interrogativo, ci sono contingenze nella storia di un paese in cui le ragioni di parte dovrebbero essere superate dagli interessi generali. Veltroni che poi prosegue a pagina 12 dicendo: sinceramente vedere in televisione esponenti degli opposti schieramenti Insultarsi è persino offensivo, in primo luogo per lo sforzo immane che stanno facendo da mesi cittadini, famiglie, lavoratori, imprese. Non va bene, come non va bene che il Presidente del Consiglio telefoni al leader dell'opposizione un minuto prima di andare in televisione, come non va bene che i capi del centrodestra non perdano occasione per manifestazioni, proteste o festeggiamenti in Parlamento di voti mancanti a provvedimenti per combattere l'epidemia. Non va bene, come non va bene il gioco permanente dello scaricabarile delle responsabilità, che è offensivo per chi, medico, infermiere, insegnante o poliziotto, le sue responsabilità è costretto a prenderle in ogni momento. Credo, scrive Veltroni, si debba risparmiare la pantomima di comportamenti che, come quelli dei bambini, si giocano sulla teoria dell'opposto: se il governo dice di chiudere, le opposizioni dicono di aprire e viceversa. Non è il tempo per questo. Penso che la cosa giusta sarebbe creare un tavolo di permanente di consultazione tra tutte le forze parlamentari, un luogo di scambio di dati e di preventiva informazione sulle scelte fondamentali, senza confusione di ruoli, senza pasticci, senza chiedere all'opposizione di condividere scelte che sono appannaggio dell'esecutivo, ma i dati, le scelte fondamentali, i rischi devono essere condivisi. La reiterazione dello stato d'emergenza credo lo renda giusto, vorrei dire persino dovuto. Tutti devono essere chiamati a esercitare senso di responsabilità, sia governo che opposizione. Tutto giusto, pare un po' il libro dei sogni. Veltroni, che però, come dire, nel suo appello cita le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che non è solamente l'influencer del andare a letto dopo Carosello, ma continua ad essere, come dire, la figura istituzionale di riferimento soprattutto continua ad essere estremamente lucido dal punto di vista dell'analisi. E allora viene ripreso da Ugo Magri nell'editoriale della prima pagina della Stampa di oggi una frase che stava dentro alle parole spese ieri dal Presidente della Repubblica, ovvero: nessuno si salva da solo. Con tutto quello che sta rischiando l'Italia, c'è chi continua a farsi gli affari propri infischiandosene dell'interesse generale, scrive Magri. Lo denuncia Sergio Mattarella con un linguaggio come al solito misurato nella forma ma allarmato nella sostanza. Il capo dello Stato vede nicchie della politica, spicchi delle istituzioni e ambienti dell'economia che non hanno colto fino in fondo la gravità della situazione, per cui continuano a regolarsi come se ancora vivessimo in tempi normali. Da giorni nel governo si scontrano i fautori di misure più restrittive con quelli che le ritengono già sufficienti. Non c'è concordia a riguardo nemmeno tra gli esperti del comitato scientifico. La discussione sul MES nei rapporti tra Conte e il PD, nella maggioranza Renzi pretende verifiche e rimpasti al momento lunari, zero dialogo con l'opposizione, il Parlamento a rischio quarantena, fatiche estenuanti per trovare la quadra con le regioni, i governatori che litigano con il governo e anche tra loro, lo scaricabarile con i sindaci sull'orario del coprifuoco, la rivolta di pub e ristoratori, le categorie all'assalto, le lobby scatenate, nessuno mai che rinuncia a qualcosa, mentre si moltiplicano i segnali di stanchezza nel paese davanti al groviglio di competenze, all'intreccio di poteri, all'accavallarsi di pretese, allo spettacolo di impotenza. Ce n'è abbastanza perché Mattarella intervenga e rammenti una verità elementare: quando la nave rischia il naufragio, nessuno si salva da solo. Fa un po' il riepilogo della fase Ugo Magri, riprendendo il discorso di Mattarella. E a proposito incapacità di trovare un elemento di condivisione progettuale, ma di frontismo, per esempio, tra la politica, quella della Regione Lombardia, e il Comitato Tecnico Scientifico, sempre della Regione Lombardia, ecco che il Fatto Quotidiano oggi mette in prima pagina e nel titolo lo studio riservato del CTS a cui ha avuto accesso, l'allarme inascoltato dalla Regione Lombardia. Milano doveva andare in lockdown da venerdì. Vengono riprese naturalmente le affermazioni che abbiamo ascoltato anche ai nostri microfoni di Fabrizio Pregliasco, virologo che fa parte del Comitato Tecnico Scientifico della Lombardia. La ricostruzione del quadro e dell'incontro che c'è stato vede da una parte i medici terrorizzati che si sono presentati venerdì con uno studio riservato alla mano sugli scenari che sarebbero dovuti essere sulla carta ancora solo predittivi, ma di fatto invece erano già realtà. Ecco, sull'aggettivo terrorizzati io ci metterei molte virgolette, perché questo linguaggio enfatico francamente non aiuta. Proseguendo comunque dall'altra, la politica, un unita come un solo uomo su un punto: non pronunciare la parola lockdown. E allora ecco che Maddalena Oliva e Andrea Sparacciari, per il Fatto, entrano nel merito di quel documento che il Comitato Tecnico Scientifico ha presentato ai vertici di Regione Lombardia. Le 47 pagine del documento riservato, report sintetico Covid, nuovi casi del 15/10/2020, con tanto di tabelle, grafici, ubicazione, composizione dei nuovi focolai, dove si dice che l'allarme vero è a Milano, seguita da Monza, Varese e Pavia. Milano che è il cuore attuale di questa seconda ondata, e quello che preoccupa è che non si sa esattamente in una grossa metropoli quale sarà la velocità con cui il fenomeno dello sviluppo del contagio si possa verificare. Ancora le terapie intensive sono abbastanza vuote, ma visto questo crescendo esponenziale bisogna prendere delle iniziative forti, dicono i rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico, per evitare qualcosa di ancora peggiore. Ma il futuro, se si guardano i dati e gli scenari del report portato in regione, è già qui: un foglio Excel diviso in quattro colonne di diverso colore, dal verde al rosso fuoco, in cui si tracciano quattro scenari. Si passa da una situazione di trasmissione localizzata invariata rispetto al periodo luglio-agosto, in verde, all'estremo opposto: trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, in rosso. A fare la differenza il numero dei contagi, l'indice RT e l'occupazione delle terapie intensive. E se si verifica lo scenario 4, quello rosso per intenderci, con numeri vicini ai 15.000 casi settimanali, l'opzione scritta nero su bianco è lockdown. E su questo che il CTS già nella riunione di venerdì avrebbe puntato forte, sottolineando come già venerdì la Lombardia fosse, con i suoi 13.700 nuovi casi maturati la scorsa settimana, in uno scenario da lockdown, una situazione a cui era fortemente consigliato rispondere, secondo gli scienziati, con restrizioni generalizzate con estensione e durata da definirsi. Insomma, questi gli elementi contenuti all'interno di quel documento. Il Fatto, tra l'altro, nella pagina a fianco racconta che verrà scongelata per l'occasione l'astronave di Bertolaso, ma senza bagni, perché al momento risulterebbero dei problemi per l'utilizzo dei sanitari. Bertolaso, lo citavamo ieri, che adesso dobbiamo aggiungere al nano più alto del mondo, al giocoliere Monco e a tutti gli altri grandi protagonisti della corsa a sindaco di Roma, perché Berlusconi lo vorrebbe candidato lì, proprio così, sindaco di Roma. Non lo vuole Salvini, staremo a vedere. Ma rispetto alla situazione in Lombardia, invece, andiamo a vedere che cosa ci dice oggi Gallera, perché viene intervistato da Repubblica, e sostanzialmente l'assessore regionale ci dice che in Lombardia va tutto benissimo, quindi non bisogna preoccuparsi particolarmente. Gallera, che risponde al pezzo di Tito Boeri e Roberto Perotti che ieri vi abbiamo letto e che era pubblicato proprio su Repubblica, sui letti Covid tagliati con conseguente bonus ai manager della sanità lombarda. Rivendico il premio per i letti Covid tagliati, dice oggi Gallera, intervistato da Alessandra Corica per Repubblica. Gli viene chiesto: ora la situazione in Lombardia è critica, cosa farete? Risponde Gallera: è meno critica che in altre regioni, i numeri assoluti qui sono più alti semplicemente perché la Lombardia ha più abitanti, ci sono almeno 10 regioni in una situazione peggiore rispetto a noi, quindi tranquilli, tutto bene. Gli si chiede anche: la seconda ondata del virus non è inaspettata, perché in Lombardia ci sono ancora problemi? La TS di Milano due giorni fa ha detto che non si può fare il contact tracing e i vaccini antinfluenzali non è detto che bastino per tutti. Risposta di Gallera: non ci sono problemi, il sistema in Lombardia funziona, delle migliaia di casi che stiamo trovando il 90% sono asintomatici, segno che le diagnosi avvengono grazie al contact tracing. La situazione a Milano è difficile, ma ci sono più di 1.000 contagi al giorno nell'area metropolitana. Se consideriamo che ognuno ha almeno una decina di contatti stretti, l'ATS ogni giorno dovrebbe fare dalle 7 alle 10.000 chiamate di tracciamento. Il personale è stato potenziato, si è passati da 40 a quasi 200 operatori, ma i numeri sono enormi e non è vero che i vaccini non basteranno. Abbiamo comprato 2,9 milioni di dosi, copriremo il 75% delle fasce target indicate dal Ministero. Ineffabile, ineffabilissimo Gallera, ma vado via veloce perché l'ultima cosa che vi volevo citare, tornando sulle colonne del Fatto Quotidiano, è il pezzo di Alessandro Robecchi dedicato ai sindaci sceriffi, o perlomeno alla mitologia locale del sindaco sceriffo. Robecchi ci torna sopra raccontando appunto dell'indignazione dei sindaci per quel passaggio del DPCM che li autorizzava a chiudere vie e piazze a rischio. Poi si è visto che i sindaci, molti di quei poteri ce li hanno già, e questo è lo spunto per ricordare che cosa. Eppure la cosa, scrive Robecchi, i sindaci italiani che declinano la responsabilità di chiudere o limitare zone che loro per primi conoscono meglio di tutti lascia un po' perplessi, almeno per come ci hanno abituati i sindaci italiani, che solitamente fanno una polemica contraria, cioè vogliono decidere di più e non di meno, anche se si tratta di archeologia politica. Forse qualcuno ricorderà i decreti Maroni del 2008 che davano ai sindaci la possibilità di deliberare in modo creativo su tutto e tutti. Fu una specie di meravigliosa ordalia della cazzata: kebab vietati se non c'erano corrispondenti dosi di polenta, parchi infrequentabili non più di due persone, divieti tra i più assurdi e grotteschi. Prima che la Corte Costituzionale facesse a pezzi quelle leggi, l'entusiasmo per i sindaci sceriffi sfiorò l'apice assoluto. Il sindaco divenne una specie di legislatore superiore, un crociato del decoro, un poeta del divieto estemporaneo, spesso totalmente cretino. Stupisce quindi vederli ora, in situazioni d'emergenza, storcere il naso, di più indignarsi in chat davanti a nuovi poteri che gli verrebbero concessi. Probabile che i sindaci pensino più all'elettorato che a tutto il resto, e dire al barista che deve chiudere a un quartiere che deve spegnersi due ore prima non è che porta molti voti, meglio che glielo dica il governo. Insomma, sceriffi, ma con la stella di un altro, ecco. E fa specie, solo per fare un caso, vedere il sindaco di Firenze Nardella dolersi che gli vengano dati poteri di controllo del territorio, proprio lui che si vantava di installare più telecamere di tutti. In più, il paese dei sindaci, dove periodicamente si alza qualche bel tomo a dire che ci vuole il sindaco d'Italia, ci ha abituato a un culto locale della personalità, per cui molti sindaci giocano la loro partita politica o personale. Vero che a virus inoltrato questo ruolo da protagonisti è stato usurpato dai governatori, ma anche vero che i sindaci potranno ora riprendersi la scena. Così scrive Alessandro Robecchi, aggiungendo un elemento alla generale confusione dello scaricabarile dei poteri che in qualche modo è stata descritta in questo viaggio trasversale dai giornali di oggi. Ma alle 8:30 in punto, con un minuto di ritardo sul gobbone, vado a consegnare la linea a Andrea Monti per il GR delle 8:30. Come sempre, ci risentiamo domani mattina poco dopo le 8 con il Demone del Tardi. Ciao a tutti e buona giornata.